Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, buona giornata, coraggio. E siamo arrivati un po' sul tema dell'alleanza, in particolare ieri pomeriggio ci fermavamo sul decalogo, cuore della Torah, cioè quelle parole che sono a servizio dell'alleanza. Parole che ci aiutino a entrare veramente in alleanza con Dio e con gli altri. La Bibbia, intanto se ci pensate, no? Cioè già la Bibbia come noi cristiani abbiamo l'Antico e il Nuovo Testamento, e la parola testamento non fa riferimento al testamento, fa riferimento piuttosto all'alleanza, quindi si parla di un'antica e di una nuova alleanza. Oggi anche molti biblisti preferiscono parlare, dato che col termine antico è un termine che a volte usiamo in maniera dispregiativa, le cose antiche, no, le cose nuove, no? Noi andiamo sempre a cercare il nuovo, la novità, no? L'ultima novità, no? Le ultime novità. Il mercato ci tira fuori sempre le ultime novità, per cui le cose antiche sono da buttare, no? Questa idea consumistica. Allora, si parla piuttosto di prima e di seconda alleanza. E, fra l'altro, anche nuova, nel senso biblico, non significa, come dire, nuovo che fa, come dire, no, pensare male dell'antico, è piuttosto ultimo, compimento della prima. E poi fra l'altro di nuova alleanza se ne parla già nell'antica alleanza, cioè nel senso, per esempio, uno che parla di nuova alleanza è Geremia, profeta dell'Antico Testamento, che dice: il Signore farà con voi una nuova alleanza. Allora, quindi questo per dire, la Bibbia testimonia tanti rinnovamenti della prima alleanza fino a Gesù, per noi cristiani, che compie i tanti rinnovamenti dell'antica alleanza. Ma perché ci sono stati tanti rinnovamenti dell'antica alleanza, della prima alleanza? Perché Israele viene meno. No, cioè quello che abbiamo ascoltato anche ieri, quando Mosè va dal popolo a dire le parole, il popolo dice: quello che il Signore ha detto lo faremo, no, lo ascolteremo e lo faremo. Sì, ma poi dopo non lo fanno. E poi c'è il rinnovamento, per esempio, quando si entra nella terra con Giosuè, no? L'ultimo capitolo del libro di Giosuè. E anche lì, per esempio, è molto forte che Giosuè dice: questa è l'alleanza del Signore. Io e la mia famiglia, no, l'accettiamo. Voi fate quello che volete. Cioè, in maniera anche dura, no? Come dire, so, vi conosco, Io l'accetto, voi fate. E tutto il popolo dice: no, anche noi lo faremo, anche noi lo faremo. E poi vengono meno. E il Signore rinnova poi l'alleanza con Davide, e poi vengono meno. Cioè, fra l'altro, vedete, non è tanto diverso da noi, no? La nostra vita è un alzarsi e un cadere, è un rialzarsi e un cadere, no? Eccetera. Uno potrebbe dire: ma se è così, cioè, che senso ha? No? Però vedete, la nostra speranza è che c'è stato un uomo che ha vissuto per noi pienamente e fino in fondo, in maniera completa, l'alleanza con Dio e con noi. È come se con una mano teneva la mano a Dio e con l'altra mano ha tenuto la mano a noi, fino alla fine, fino alla croce. Allora, lui ha compiuto l'alleanza. Se ci pensate, no? Cioè, noi utilizziamo il termine umano, umanità, normalmente per dire lo schifo. No, cioè uno dice, nella confessione dice: padre, che vuole, ha prevalso il mio lato umano, no, cioè, Chi vuoi fare? Cioè l'umano, l'umano che è in me, no? Così vuol dire. Ed è sbagliato perché, come abbiamo visto, l'umano è tutto un cammino da compiere, no? Noi che siamo stati creati a immagine e somiglianza sua, per cui è un diventare umani, perché quello che continuamente continuiamo a vedere è la disumanità. E le bestie, con tutto il rispetto delle bestie, sono tante volte migliori di noi uomini, no? Allora mi piace anche questo umano come un compito da compiere. E Paolo Ricca, questo pastore valdese, ha una volta in una conferenza un'espressione che mi ha colpito e me la porto dentro, che diventare umani è un compito talmente difficile che solo Dio poteva farcelo. Dice, solo Dio poteva farcelo. Solo Dio in Gesù poteva compiere, no, quella immagine e somiglianza a cui siamo stati creati. Allora, questo per dire, stamattina noi, questi ultimi giorni, guardiamo colui che ci dà la speranza di poter vivere in alleanza, camminare in alleanza. Noi possiamo sperare non per noi, ma per Gesù. No? Per cui, notate, anche forse l'ho già detto, no? Nelle nostre preghiere, e anche noi ci rivolgiamo al Padre per mezzo di Cristo. Anche il presbitero che prega la preghiera eucaristica. La preghiera eucaristica è tutta rivolta a Dio Padre per mezzo di Cristo, mossi dallo Spirito. E si conclude con per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito, noi ci rivolgiamo. Per cui allora noi possiamo avere speranza di realizzare questa alleanza piena con Dio e tra di noi per Gesù, che è colui che ha realizzato, ha vissuto, no? In questo senso è il sacerdote della nuova alleanza, no? È il sacerdote della nuova alleanza. Ora, avvicinarci a lui in questa mattinata, io lo farei, ecco, non abbiamo anche in questo poster che avevo comprato una volta, se non sbaglio, ad Ancona c'era stato, in Umbria. No, è nelle Marche, non ricordo dove, però questo l'ho portato io, ero andato a vedere queste icone, avevo comprato questo poster, ma non c'è la Dedis, no, mi sembra proprio che non c'è. Cioè, vedete, c'è, sì, c'è, nel senso che, vedete Maria, l'atteggiamento così, no, della Dedis, vedete il Battista? Che sta dall'altra parte, l'atteggiamento così. Al centro dovrebbe stare Cristo in gloria, che non vedo, questa cosa non c'è, però dovete
In
immaginare.
basso a sinistra forse Cristo, no,
No,
quella Madonna.
non c'è.
Cristo
Però
non tocca, non vuol dire.
Cristo seduto sul trono, non c'è. Però, ecco, almeno ci sono due, lo immaginiamo, no? Quindi Cristo centrale e poi Giovanni Battista e Maria. E questa icona ha un fondamento evangelico, no? Perché se ci pensate, da una parte l'accoglienza di Dio che si fa uomo avviene in Maria, e dall'altra parte tutti i Vangeli cominciano a presentare Gesù nel suo ministero pubblico con Giovanni Battista e con il battesimo. Cioè tutti e quattro, Se dovessimo fare un confronto, ma tanto per dire, cioè Giovanni Battista in tutti e quattro Vangeli è presentato il battesimo, eccetera, no? Maria, sì, ma con Luca ne parla di più, Giovanni ne parla anche se non la chiama mai per nome. Se noi avessimo solo il Vangelo di Giovanni, noi non avremmo saputo come si chiamava la madre di Gesù. Però per dire, no? Cioè, allora, colui che prepara è colei che accoglie, colui che prepara la via è colei che accoglie. E fra l'altro Giovanni c'è caro, Giovanni dovremmo recuperarlo di più perché vedete nelle Dedis a volte, com'è? Ecco, vedete quella, smettila così, quella è una di quel modello. nelle Deities poi che sono seguite tante volte, al centro è rimasto Cristo, ok, a destra, cioè alla sua destra c'è Maria che ce l'ha sempre fatta, Giovanni Battista l'abbiamo perso tante volte, perché Giovanni Battista è stato sostituito da Giovanni Evangelista, è stato sostituito a Bari per esempio da San Nicola, no, eccetera, cioè dal santo locale. E Giovanni Battista, sì, però questo tipo rude, cioè, ma... invece Giovanni Battista è importante perché intanto è colui che invita a preparare il terreno, no? Cioè, come dire, per la semina c'è bisogno che il terreno sia un po' lavorato, perché se no, no. E poi è anche colui che ci fa un servizio, perché lui rimane spiazzato da Gesù. Perché, pensate, lui a un certo punto verrà arrestato e nel carcere, lui nella sua solitudine magari ricordava i libri, cioè, che ha letto, no, dei profeti, eccetera, e lui che ha riconosciuto in Gesù il Messia, dice, ma Isaia dice che quando il Messia verrà i ciechi vedranno, i sordi udranno, gli zoppi saltelleranno, i carcerati saranno liberati. E com'è? Tanto che manda il Vangelo di Matteo dei suoi discepoli da Gesù a dire, maestro, ma sei tu colui che deve venire? O ci siamo sbagliati, o dobbiamo aspettarne un altro. Sono parole molto dure. Cioè, dire, oh, se sei tu colui che deve venire, questo dovrebbe riguardare anche me. Ma io, tra l'altro, lui sarà ucciso in carcere. Allora, ecco, no? Quindi questo, questa domanda, no? Che appunto... dice qualcosa, appunto noi, adesso la riprendo queste cose che sto dicendo, però io vorrei invitarvi a fermarvi a pregare sui cantici, sul cantico di Maria e il cantico di Zaccaria che fa riferimento a Giovanni, no? Nel Vangelo di Luca sono i due canti che noi preghiamo, anche nella liturgia delle ore preghiamo la sera il Magnificat, e il mattino il Benedictus, no? Cominciamo, anche se la nostra giornata comincia al mattino, ma biblicamente nella mentalità ebraica si comincia la sera. E allora il primo è il Magnificat, questo bellissimo cantico che sappiamo probabilmente, come dire, non è stato composto da Maria e la comunità cristiana, che però ha accolto, da come conosceva Maria, che ci andava bene sulla sua bocca, corrispondeva all'esperienza che lei ha vissuto, no? Ed è lei che canta dopo che ha incontrato Elisabetta, dopo che Elisabetta, capitolo 1, versetto 45, le dice «Beata, colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Notate un'altra beatitudine, no? Le beatitudini non sono solo quelle di Matteo, di Luca, eccetera, la Bibbia è piena di beatitudini, no? Salmo 1, e anche qui un'altra beatitudine, beata colei che ha creduto nell'adempimento, cioè che la parola del Signore si compie. E allora Maria, che è colei che esulta e canta, Maria canta dicendo «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva». Ecco, l'anima qui intesa in senso ebraico è a tradurre piuttosto la mia interiorità, dal mio cuore sento di far grande il Signore, di magnificare il Signore, di lodarlo, no? E nelle sue grandi opere, e il mio spirito, notate anche qui c'è una ripetizione, ma è un senso ancora di quella interiorità profonda, la mia vita, il mio respiro, esulta in Dio mio Salvatore. Ora, sapete che questo esulta è un verbo che Luca nella sua opera, Vangelo e Atti, utilizza solo qui, e nel capitolo 10, sempre del Vangelo, in cui si dice che, capitolo 10, versetto 21, in quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo. Quindi è un'esultanza gioiosa, è un'esultanza sorridente. Maria sorride e insieme a Gesù, che lì sorride perché ha rivelato le cose ai piccoli. E Maria sorride in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. E sapete che la traduzione umiltà non ci aiuta, cioè nel senso che nel nostro linguaggio l'umiltà, cioè soprattutto se tu dici hai visto come sono umile, no, già parti male. E per cui sai Maria che dice quanto sono brava, no, l'umiltà della sua serva. E no, e qui il termine greco ha a che fare con la piccolezza. A me piace piuttosto dire l'inadeguatezza, cioè nel senso che noi poi sperimentiamo, a volte non accettando queste cose, che noi buoni a tutto non siamo. No, che noi abbiamo delle capacità, cioè, ma che mica siamo capaci di tutto. Ci sono delle cose in cui ci sentiamo inadeguati, delle cose che... E normalmente ci vergogniamo, no? Perché poi nel nostro mondo queste cose vanno tenute segrete, nascoste, quando tu devi fare il curriculum, no? Quando ti devi presentare, devi essere sicuro, eccetera, no? Non puoi mostrare le tue fragilità, no? Le cose che non riesci, no? E per cui sono cose che noi nascondiamo di noi, che noi stessi non vogliamo vedere e non vogliamo che gli altri vedano. Per cui quando Maria dice io gioisco e posso sorridere perché mi sono accorta che Dio mi guarda, mi sono sentita guardata in tutto, anche nelle mie inadeguatezze, e il risultato qual è? Che sulla mia bocca è sorto un sorriso. Cioè non mi sono sentita giudicata, non mi sono sentita svalorizzata, non mi sono sentita ridicolizzata, no, da uno sguardo che gioisce delle mie inadeguatezze, che fa forza, no, che gioca per manipolarmi, per, no, su quello che, come spesso sono i nostri sguardi, no? E che non è uno sguardo deluso. Perché tante volte noi abbiamo paura di deludere, no? Che se l'altro, l'altra mi vedrà così, che penserà di me, no? Ma come? Se mi faccio conoscere anche in questo? Allora ecco, Maria ci sta dicendo che quando ci si scopre guardati dallo sguardo di Dio Salvatore, si può gioire. Perché è uno sguardo che non umilia, è uno sguardo libero che ama noi così come siamo, che non ha attese e né pretese su di noi, no? Notate come una, forse noi diciamo già siamo in una generazione, cioè la generazione magari di chi ci ha preceduto, loro l'hanno sentito di più la frase che a volte i preti dicevano: Dio ti vede. Dio ti vede, che era quello che faceva dire durante la confessione, appena uno si sedeva diceva non mi confesso da 2 mesi, non mi confesso da 1 mese, la prima cosa, no, perché... sto Dio terribile, no, che uno dice ma guarda da un'altra parte, cioè, lasciami dire, cioè, guarda un'altra parte. Beh, queste sono le perverse immagini di Dio che purtroppo anche nella Chiesa ci sono state e un po' ci sono ancora. E però Maria ci dice un'altra cosa, no? Come anche Mosè ieri, no? Lui vide che andò per vedere e si trovò, il Signore vide che lui si era avvicinato per vedere. Chi sarà anche l'esperienza di Zaccheo? Ecco, quando passa da Gerico, si va a vedere un sicomoro, che non è quello di Zaccheo, anche se poi ci sono gli stupidi che dicono questo è il sicomoro, ma è un sicomoro, no? Per cui ti fa pensare, è un sicomoro sul quale Zaccheo sarà salito per vedere, senza essere visto, no? Quel Gesù che era il grande maestro che passava, che anche lui voleva vedere, no? Soprattutto che non si poteva presentare perché la sua vita era così, cioè era un ladro, la gente lo odiava, lui rubava. E quando Gesù passa, a un certo punto lui sta guardando tra le frasche, Gesù si ferma, gira lo sguardo verso di lui. Cioè, un po' come capita a noi qualche volta che dalla finestra ci siamo fermati a guardare qualcuno fuori, questo si è girato, cioè guardare, siamo tutti scoperti. No? E in quel momento, Zaccheo ha peccato. E Gesù lo guarda dicendo: guarda, Zaccheo, scendi che oggi devo venire a mangiare a casa tua. Allora è un altro sguardo quello di Gesù, perché è un altro sguardo quello di Dio. E notate, no? Maria dice: quindi da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Vedete, Onnipotente, santo, e poi dice di generazione in generazione la sua misericordia, è misericordioso. A volte noi diciamo quella persona è potente, è forte, però ha anche un lato misericordioso, no? Cioè, però sa anche ogni tanto capire, no? È forte, è una persona forte. Quindi quasi come se la misericordia, questi spazi siano un'attenuazione di quella forza, di quella potenza. Non è così per Dio. Questo che noi non capiamo, no? Non capiamo che la sua potenza è misericordia. E la sua misericordia è potente. Cioè la sua potenza è solo misericordia. Di fronte a questo ci sono quelli che dicono: vabbè, ma il buonismo, la giustizia di Dio, eccetera. La sua potenza è misericordia. E poi ecco, no, per sempre, di generazione in generazione. E poi ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Io credo che se non si sapesse che questo è il Vangelo, credo che alcuni partiti politici censurerebbero questo programma, no? Cioè di rovesciare i potenti dai troni, rimandare a casa, cioè questo è... chiudiamo, no? Forse anche certi preti, no? E perché dice che il Signore per salvare sconvolge, butta giù dai troni. È interessante che Sant'Ignazio, nella seconda settimana degli esercizi, nella meditazione delle due bandiere, in cui lui invita a pregare su questa lotta, battaglia tra il bene e il male, no? E descrive i due accampamenti, no? Un po' da militare, lui dice gli eserciti, no? L'esercito di Cristo e l'esercito di Satana. E l'esercito, il campamento di Satana, lui descrive come qualcosa di sera, col buio, fumo, no, la propaganda, no? Fumo, cioè. E poi a vedere fuochi e effetti speciali, e poi un baldacchino, un trono su cui Satana sale, no? Cioè qualcosa di artificiale che ti deve innalzare. Mentre il campamento di Cristo ti dice un prato con dell'acqua e Gesù che parla ai suoi amici. No, come dire, il potente che deve organizzare tutto un sistema per... Noi vediamo, no, questa idolatria del potere, celebrazione del potere, no? Tutto quanto con i vari servi che lavorano per... il loro padrone, no? Vendendo la loro coscienza, cioè per innalzare in modo artificioso, non nella verità, nella falsità. E allora il Signore, per salvare loro, perché il Signore vuol bene anche a loro, li butta giù dai troni e innalza gli umili. Rimanda i ricchi a mani vuote, perché vedete, fin tanto che le mani sono strette sui nostri beni come dei possessi da cui speriamo la vita, non sono disponibili ad accogliere il dono di Dio. E poi appunto come ha soccorso Israele il suo servo ricordandosi, vedete, della sua misericordia. Lui ci soccorre perché fa memoria, anche Dio fa memoria, no? Anche Dio fa memoria. Di che cosa? Della sua misericordia. Di chi è lui? Il cantico di Zaccaria fa riferimento appunto a Giovanni Battista. Vedete, no? Zaccaria comincia dicendo: Zaccaria suo padre fu colmato di Spirito Santo e profetò dicendo: benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo. Vedete, no? Il ringraziamento che comincia con la benedizione. Benedetto il Signore, perché cosa? È interessante che Israele benedice e ringrazia sempre per un motivo. Ricordate anche Maria, no? Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. E qui appunto benedetto il Signore perché? Perché ha visitato il suo popolo. Cioè la benedizione nasce da un motivo. Nel dopo concilio si parlava tanto della preghiera pura, della preghiera gratuita, no? Cioè nel senso che non è legata perché tu hai ricevuto qualcosa. E vabbè, tu preghi e ringrazi perché hai ricevuto qualcosa, ma la vera preghiera è quella che tu preghi e ringrazi semplicemente senza aver un motivo, no? Il cardinal Bea, che è stato un gesuita, un biblista, un padrista, diceva che questo nella Bibbia non esiste. Non esiste. Cioè noi ringraziamo Dio perché abbiamo sperimentato, abbiamo toccato, no? Che cosa qui? Perché ha visitato e redento il suo popolo. In Luca tante volte tornerà il termine visita, la visitazione, visita. Nel racconto della vedova di Nain si dirà: un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. È bello, no? Anche il senso delle visite, del visitare, no? E quando queste non sono legate a chiederti soldi oppure a qualche altra cosa, no? Sono ancora più belle perché ti vengono a visitare semplicemente perché ti ho pensato, mi stavi a cuore, volevo sapere come stavi e ti ho telefonato, sono venuto a trovarti, no? Quindi è un Dio che viene a trovarci perché gli stiamo a cuore e la sua visita è redenzione. E liberazione. E questo l'ha fatto suscitando per noi un Salvatore potente. Voi sapete che letteralmente non, in greco non c'è scritto un Salvatore potente, ma c'è scritto un corno di salvezza. E dato che il popolo di Dio è ignorante biblico e anche tanti preti sono ignoranti biblici, per cui se uno dice è suscitato per noi un corno di salvezza, la gente non capisce, neanche i preti. E allora, per evitare questo, si è messo un Salvatore potente. In realtà è un corno di salvezza perché fa riferimento all'altare del Tempio. L'altare del Tempio era una struttura rettangolare, grande, in pietra, su cui si facevano salire gli animali per essere sacrificati, e agli angoli avevano dei corni in pietra. Il libro del Levitico dice che se tu uccidi un uomo senza volerlo, però vengono per ammazzarti per la legge del taglione, tu puoi correre all'altare di Dio, prenderti al corno della salvezza e nessuno può toccarti. Perché ti sei aggrappato a Dio attraverso il suo corno. Allora Zaccaria era sacerdote, sapeva benissimo questa cosa qui, per cui è interessante che lui dice: il Signore ha suscitato come un corno di salvezza, no? Al quale tu puoi aggrapparti e chi ti vuol far fuori non può niente contro di te. Chi vuole la tua morte, e in questo ci siamo anche noi, vogliamo la nostra morte, non possono niente, perché ti sei aggrappato a Dio. E quindi nella casa di Davide suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti in un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Vedete, tornano sempre i nemici, ma perché siamo sempre in battaglia. perché abbiamo dei nemici, prima di tutto noi stessi. E quindi è salvezza dalle mani dei nostri nemici. E così egli ci ha concesso misericordia, concesso ai nostri padri, e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, vedete l'uscita dall'Egitto, di servirlo senza timore, l'alleanza. Essere liberati per servirlo senza paura, essere liberati per amare senza paura, per non essere più schiavi della paura, no? Per servire senza paura. Libertà per il servizio, no? Senza paura. E poi di servirlo senza timore, eccetera, eccetera. Tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Qui si parla più direttamente di Giovanni, che viene mandato a preparare, no? Quel sole che verrà, che ci verrà a visitare. Notate, questo cantico, la prima parte del cantico fino al versetto 73, i verbi sono al passato, perché ha visitato e redento il suo popolo, ha suscitato per noi una salvezza, ha concesso misericordia ai nostri padri. Dal versetto 76 è al futuro: sarai chiamato, andrai, ci visiterà. Allora, come dire, no? E qui recupero quello che dicevo all'inizio di Giovanni. Maria e Giovanni ci dicono di questa salvezza che si è compiuta e si compirà, no? E voi avete già sentito questa frase: noi viviamo nel già e non ancora. Da una parte crediamo che Cristo è risorto e ha vinto la morte, dall'altra parte questa vittoria non è piena ancora. E vedete, allora è bello, perché la sera, quando noi entriamo nelle tenebre, perché ci sono ancora le tenebre, noi cantiamo il Magnificat, in cui diciamo: grandi cose ha fatto il Signore per noi. Come dire, stiamo entrando nelle tenebre, ma il Signore ha fatto. No. La mattina, che c'è la luce, ci diciamo: sì, noi siamo contenti che c'è la luce, ma verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. Cioè, perché questa luce che c'è, che pure ne godiamo, non è piena, perché ci sono ancora le tenebre. Quindi noi camminiamo in questo già e non ancora, in questo già e non ancora. Ora, io vi do ancora un brano, ma velocemente, velocissimamente, ciascuno naturalmente poi nella preghiera si fermi su quello che più, perché il brano semplicemente che accenno e Marco 3, che ieri l'ho letto come prima, come Vangelo, ma non l'ho commentato, e semplicemente qualche battuta. Marco 3, 13: Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Notate, no? Questa è la chiamata dei dodici, la costituzione dei dodici, che fa riferimento al brano di Esodo 19, anche lì Dio sul monte, il popolo e Mosè che fa da mediatore. Qui è il Signore che chiama, ed essi andarono. E ne costituì dodici, che chiamò apostoli, perché stessero con lui per mandarli a predicare col potere di scacciare i demoni. Vedete, il Signore ci coinvolge, il Signore Gesù, che è colui che compie l'alleanza. Noi possiamo entrare nell'alleanza con Dio e con gli altri facendoci discepoli, cioè lui ci coinvolge con sé chiamandoci al discepolato. E io credo che questa sia una categoria che noi dovremmo ritrovare, e che fra l'altro supererebbe, no? Un po' come già vi dicevo quell'espressione di padre Ghirlanda: fedeli a Gesù Cristo, no? Chi siamo noi? Tutti quanti fedeli a Gesù Cristo. Chi nel matrimonio, chi nella solitudine per gli altri, chi nel presbiterato. E un termine che suona lo stesso è discepolo. Chi siamo noi? Tutti i discepoli. Fra di noi, l'unico maestro è Gesù. Noi siamo tutti alla sua scuola. E discepoli significa persone che vogliono imparare. Che cosa? A vivere. E a vivere in alleanza con Dio e con gli altri. Per quello lui ci chiama, lui che è capace e sa vivere in relazione con Dio e con gli altri, è il maestro e ci chiama alla sua scuola. E noi, liberamente, ci mettiamo alla sua scuola. Quindi questo credo che dobbiamo pensarlo per noi, no? Siamo cristiani, cristiani è un termine bellissimo, cristiani significa di Cristo, però allo stesso tempo cristiani è anche un, come dire, in Israele sulla carta d'identità c'è se tu sei ebreo, musulmano o cristiano, e questa è una cosa che viene contestata, ma lì poi un motivo anche pratico è perché sapere che quando muori dove ti devono seppellire, in quale cimitero ti devono seppellire, perché c'è il cimitero ebraico, il cimitero musulmano, il cimitero cristiano. E quindi è un'appartenenza etnica quasi, no? Cioè quindi culturale, religiosa. Il cristiano è di Cristo, e cioè in relazione con lui, io gli appartengo, no? E dico ancora che in ebraico oggi noi siamo chiamati Nozrim. Io qualche parola la capisco, un po' d'ebraico, per cui quando arriviamo alla security, loro parlano tra di loro convinti che noi non capiamo niente, allora si dicono chi sono questi, no? Dicono Nozrim, cioè, e cristiani, cioè, e Nozrim significa Nazareni. E questo è anche bello, no? Cioè tu sei identificato dal Nazareno, dal tuo in qualche modo essere del gruppo del Nazareno. È bello, no? Perché dice una appartenenza personale. Tu sei uno che lo frequenta. Sei identificabile nel suo giro, nella sua famiglia di Nazareni. Che fanno riferimento al Nazareno.
No, a Pietro
gli viene detto sei Galileo.
Ah, sei Galileo.
E no, Nazareno no, allora non veniva usato in questo senso qui, no. E allora ecco, no, questo essere nel suo giro, ma lui ci vuole coinvolgere nel suo giro per farci 12. Quindi 12 significa per metterci insieme, per inviarci a narrare che cosa? Che c'è qualcuno che è capace di mettere insieme la gente in comunione. Perché il problema è mettere insieme la gente, mettere insieme i popoli. Allora, dato che questo noi lo facciamo normalmente con le guerre, con le armi, con le bombe, allora c'è qualcuno che invece ci mette insieme con l'amore. E questo, notate, perché stessero con lui. Quindi questo succede perché stiamo con lui. Se stiamo con lui siamo messi insieme, no? Cioè anche, notate, anche l'esperienza che facciamo a volte nelle nostre famiglie, dove i figli a un certo punto si disperdono per il mondo, i fratelli e sorelle tante volte si sentono poco, ma fin tanto che c'è soprattutto la madre, e ciascuno sa dell'altro, perché tutti telefonano alla madre e dicono mamma, ma... No, Antonio, Maria, come sta? Cioè, e la madre dice, guarda, l'ho sentito l'altro giorno, mi ha detto che sta bene, sta lavorando, eccetera. E lo stesso fa Antonio, Maria di noi, no? Cioè, come dire, lì si vede un'esperienza, no? Che, cioè, una persona viva ci tiene insieme. E così per noi, come Chiesa, come Nazareni, come discepoli, è Lui che ci tiene insieme. E se noi siamo in relazione con Lui, siamo tenuti insieme. E notate, e questo di nuovo per mandarli a predicare col potere di scacciare i demoni. Finisco qui dicendo che il potere di scacciare i demoni non significa che faremo gli esorcisti, state tranquilli, c'è il film. quella è una cosa particolare, scusate, di cui la Chiesa dà un ministero particolare, qualcuno, ok. Io credo che semplicemente per ciascuno di noi, se il diavolo è colui che divide, significa essere persone che più che dividono, riconciliano. Perché non, come sappiamo, c'è un'attitudine a volte a essere divisori, no? In quel chiacchiericcio, in quel lasciarsi andare alle parole che dividono, alle parole volgari, alle parole vuote, no? Che uccidono, e uno si diverte, no? A sparlare degli altri, eccetera. E invece essere, stare con il Signore, no? Sperimentare questa comunione per poter essere nella propria vita persone di riconciliazione, persone che sanano le ferite, persone che sanno dire una parola di bene e di pace. Bene, allora